Il prossimo giovedì è stato organizzato un concerto, quindi vi invitiamo a partecipare. Seguirà poi sabato un aperitivo solidale, in cui è prevista una raccolta fondi per, aiutare le popolazioni serbe, del Kosovo. Questa sera, ringrazio subito il professor Del Ponte per aver accettato il nostro invito a venire a parlare qui a Torino. È la prima volta che Casa Pound Torino, l'asso di bastoni non lo so, ma che Casa Pound Torino ha invitato il professor Del Ponte. Siamo orgogliosi della possibilità di poter tenere qui questa conferenza, conferenza che apre il nostro ciclo di incontri e dibattiti culturali. Abbiamo deciso di aprire con un evento sicuramente di altissimo livello, visto anche l'argomento trattato nell'anno in cui decorre il quarantennale dalla morte di Adriano Romualdi, un anno che è stato peraltro quindi prolifico di iniziative editoriali, di ristampe, di pubblicazioni di inediti di Adriano Romualdi, proprio approfittando in certo senso della ricorrenza. Visto che abbiamo fatto un po' tardi, taglio radicalmente sul breve intervento che avevo preparato per lasciare subito la parola al professor Del Ponte, perché così non voglio togliere ulteriore spazio. Grazie a tutti e buonasera.
Grazie a Casa Pound di Torino per questo invito. Questo libro è uscito da pochissimo, è uscito da 15 giorni di tipografia, ma già il giorno dopo l'uscita di tipografia noi l'avevamo portato, c'ero io e c'era l'amico Simone, l'avevamo portato alla festa di Casa Pound che si è tenuta a Rebine Laghi. Qualcuno di voi forse era tra i presenti. Dopodiché l'abbiamo presentato non a Casa Pound, ma a una realtà molto simile a Casa Pound, Casa Darden, che si trova in provincia di Belluno, anteprima, diciamo, e questa è la seconda presentazione che facciamo. Ma è prevista la presentazione che si farà a Roma, Casa Pound, centrale di Roma, e anche a Padova. È già previsto questo. Adesso io cercherò di parlare di questo libro, che cosa significa, della figura di Adriano Romualdi, potrò poi toccare anche altri argomenti, poi mi auguro che nel dibattito che ci sarà si potrà ampliare il discorso. E certo, gli argomenti sono discorsi in questo libro, possono essere familiari ormai a una generazione di non più giovanissimi, e fortunatamente qui tra i presenti, invece la maggior parte sono giovani, che certamente avranno sentito nominare Adriano Romualdi, ma forse non sono andati oltre il nome. Quindi cercheremo di fare capire che cosa ha rappresentato questa figura e inquadrandola in quell'epoca. Perché Adriano Romualdi ha avuto una vita molto breve. Appunto, è stato ricordato che è morto per un incidente stradale, chi non lo sapesse, molto tragico, perché forse abbagliato dai fari di un'auto di notte, nell'agosto del 1973, nei pressi di Roma, uscì di strada e rimase agonizzante, diciamo, sui bordi della strada mentre nessuno si accorse di lui fino al mattino e morì il giorno dopo. All'età di 33 anni, quindi, anzi non aveva ancora compiuto 33 anni, doveva compiere 33 anni. E ciò nonostante questa giovane età, Adriano Romualdi era molto conosciuto. Direi che era forse più conosciuto di suo padre. perlomeno in ambito giovanile dell'epoca. Chi era il padre? Facciamo un po' di storia. Il padre di Adriano Romualdi, Pino Romualdi, che durante la Repubblica Sociale Italiana fu per un certo periodo vice segretario del partito fascista repubblicano, e che per questo motivo dopo il 25 aprile fu condannato a morte da un tribunale. Riuscì bene a nascondersi, diciamo, e uscì fuori soltanto quando dopo ci fu l'amnistia, e quindi poi poté tornare in ballo anche politico, perché Pino Romualdi fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano. E rappresentò una corrente all'interno del Movimento Sociale Italiano, una corrente che è sempre stata minoritaria, una corrente che cercherò adesso di definire meglio. Diciamo che nel periodo di cui si parla, ecco, queste lettere, adesso poi spiegherò queste lettere a chi erano indirizzate, queste lettere sono 43 lettere, una cartolina, che vanno dall'aprile 1967 ai primi del 1971, quindi coprono un periodo storico molto interessante. A quell'epoca, all'interno del Movimento Sociale Italiano, esistevano tre correnti. Una, quella rappresentata, diciamo, da Arturo Michelini, che morirà nel 69, che era la corrente, come potrei dire, prevalente, e direi che la corrente che storicamente avrebbe portato alla scomparsa del Movimento Sociale Italiano molti anni prima di quello che è successo poi con AN, perché voi dovete sapere che nel 1960, i famosi fatti di Genova, no? Quando al tempo del governo Tambroni, che era un governo DC, appoggiato dal Movimento Sociale Italiano e da pochi monarchici e da nessun altro, ecco, il Movimento Sociale stava già per entrare al governo, come cosa che successe poi molti e molti anni dopo sotto le vesti di AN con a tempi di Berlusconi. Però la reazione, diciamo, antifascista, infatti, di Genova, bloccarono questo processo. Ma il Movimento Sociale Italiano stava per scomparire, diventare la DC, diventare quello che adesso è, cioè nulla, perché adesso questo processo storico ha raggiunto la sua conclusione con Fini, vale a dire la scomparsa di quel mondo, perché non esiste più niente di quel mondo. La responsabilità è, e Adriano Romualdi l'aveva già capito allora, in queste lettere antiche ormai, la responsabilità è dei capi di questo partito, che non hanno saputo dare un'impostazione corretta, di vera, autentica, destra, originale, portava all'annullamento, diciamo all'identificazione in una specie di corrente perbenistica volta soltanto all'autosopravvivenza e allo sfruttamento di una carica parlamentare. La reazione antifascista bloccò questo processo di autoannullamento e perpetuò il Movimento Sociale negli anni. La corrente almirantiana, che poi divenne maggioritaria dopo la morte di Michelini, Almirante prese la segreteria e non la mollò più fino ai tempi di Fini, si può dire, e rappresentava in origine una corrente più movimentista, più tra virgolette di sinistra, per modo di dire. Mentre la corrente romualdiana di Pino Romualdi rappresentava un'alternativa tradizionalista, che era quella che a quelli che, come me, seguivano allora il pensiero di Julio Sevola andava bene. E infatti io fui tra i collaboratori della rivista pubblicata dalla corrente di Pino Romualdi, L'Italiano, rivista che è uscita tra il 1959 fino al 1984 e di cui Adriano Romualdi era uno dei principali collaboratori. Ma si può dire che tutta la principale destra pensante, posso citare Gianfranco De Turris, posso citare Marco Tarchi dell'epoca e tante altre personalità della cultura, della vera cultura di destra, si sono formate scrivendo in questa rivista. perché la rivista L'Italiano era l'unica rivista di partito che era aperta ai giovani, su cui i giovani potevano scrivere, e io stesso ho scritto da giovane. E mi dispiace di autocitarmi, ma io sull'Italiano ho scritto una recensione che ha fatto epoca in un certo senso, perché io ho recensito, ho fatto la prima recensione uscita in Italia del Signore degli Anelli, cioè la prima uscita in Italia su questa rivista, quando Tolkien ancora era semisconosciuto. Ecco, questo per dire l'apertura che aveva, diciamo, questa corrente rivolta soprattutto al mondo giovanile, e su cui, ripeto, Adriano Romualdi scriveva ed era una delle principali penne. Ma Adriano Romualdi si muoveva per conto proprio, indipendentemente dalla figura paterna, che talvolta poteva sembrare abbastanza ingombrante. Per un certo periodo fu vice segretario anche del Movimento Sociale Italiano, Pino Romualdi. Aveva delle sue idee proprie, delle sue idee politiche particolari e delle idee storiche sue particolari. E questa corrispondenza, quindi si tratta di lettere assolutamente inedite, è diretta a un amico genovese, e, per quanto più giovane di Adriano, vi era una diciamo un'identità di idee, si vede dalla corrispondenza, una identità di comportamenti, pur in un mondo, diciamo, ancora goliardico, giovanile, tutti e due frequentavano l'università, e soprattutto si dimostra una grande serietà. Proposte di lavoro, proposte di azione politica, che adesso vedremo, cercheremo meglio di identificare in quel periodo storico. Il corrispondente di Adriano Romualdi, io lo conoscevo bene e per questo, diciamo, sono stato il curatore di questo epistolario. Anche se la figura si chiamava Emilio Carbone, genovese, che ebbe anche lui una sorte molto triste, tragica, diversa da quella di Adriano Romualdi. Era un ragazzo molto brillante, soprattutto nel periodo del liceo. Io l'ho conosciuto al tempo del liceo, quindi molti anni fa, e poi all'università, che però con gli anni fu affetto da una forma, a un certo punto, di schizofrenia, che lo portò a fare, negli anni successivi a questa corrispondenza, lo portò gradualmente, poi dopo tragiche avventure in Sud America, alla morte. Prima di morire mi affidò questo epistolario, che desiderava fosse pubblicato, e io poi finalmente sono riuscito a realizzarlo. Nel momento, direi, adatto, perché qualche anno fa forse questa corrispondenza non sarebbe stata compresa. Oggi può essere meglio compresa, perché Adriano Romualdi aveva previsto già in quegli anni lontani la scomparsa del Movimento Sociale Italiano, tutto quello che sarebbe successo. Basta leggere alcuni brani delle sue lettere. Il 2 dicembre 67, mandare avanti la baracca nonostante gli uomini, questo è difficile. 20 giugno 68, tutto quello che sta accadendo nel nostro partito da molti anni a questa parte era prevedibile fin dal 57. Ed è vero altresì che dalla perplessità e dallo scoraggiamento si esce soltanto con l'azione. Ancora nel settembre 71, nell'ultima lettera, circa il partito non è cambiato nulla, purtroppo il qualunquismo ci soffoca. Adriano Romualdi, con l'Adriano Romualdi che traspare di queste lettere, è un Adriano che in un ambito qui privato e a personam, espone le sue tematiche tipiche, che riflettono in una chiave pedagogica le sue posizioni. Una speciale idea di Europa, l'intransigenza dottrinale, il realismo politico, le strategie per una vera cultura di destra e le impostazioni dottrinali più adatte a risollevare l'Italia, l'Europa, la gioventù da un clima morale e politico soffocante. Soprattutto voleva Adriano liberare la destra italiana dalle pastoie rappresentate proprio da quel partito politico, il Movimento Sociale Italiano, che anziché favorire, ostacolava nei suoi quadri dirigenti la lotta disinteressata di chi, come Adriano e pochi altri, si batteva per l'autentico rinnovamento politico, culturale e morale di un ambiente smarrito invece fra le remore di un nostalgismo privo di senso e le tenaglie di una povera politica fatta solo di compromessi nei confronti dei detentori del vero potere. A distanza di tanti anni è facile dire che Adriano aveva ragione su tutta la linea. Oggi, 2013, è sotto gli occhi di tutti cos'è successo di quell'ambiente. Quella destra, ammuffita nel nostalgismo, nel compromesso, non esiste più. Ha esaurito il suo compito di puntellatrice del sistema. Come ricordavo prima, dalla segreteria di Michelini a quella di Fini, che attraverso le sue molteplici acrobazie e tradimenti ha accelerato e portato a termine quel processo, questo processo si è definitivamente compiuto, sgretolando tutto quel mondo. Rimangono solo salde certe realtà, certe personalità, certe valide iniziative, che direi più culturali che politiche, che hanno sempre continuato a operare, sia pure mantenendosi dietro le quinte o ai margini dell'ambiente, allo scopo proprio di influenzare in maniera positiva il mondo dei giovani. E direi che la realtà recente di Casa Pound è una manifestazione positiva, diciamo, che da quel che ho potuto vedere fino adesso presenta degli aspetti certamente interessanti. In un momento di rinnovato interesse appunto per il pensiero e l'opera di Adriano Romualdi, ricordo che è uscita per l'edizione Settimo Sigillo recentemente una biografia di Rodolfo Sideri, Adriano Romualdi, l'uomo e l'opera. Ecco, queste lettere contribuiscono a fornire un ulteriore importante tassello a meglio definire la funzione educativa che Adriano Romualdi ha svolto nei confronti delle più giovani generazioni. Questa funzione educativa si estrinsecava non solo con gli scritti o con le conferenze, ma con la costituzione di veri e propri centri di studio e di elaborazione culturale, politica e anche sportiva, come il gruppo romano che lui chiamò Rivoluzione Conservatrice e poi Gruppo del Solstizio, operante tra il 1965 e il 1967. Ecco, in appendice questo libro è corredato da documenti, oltre che da commenti, perché molti di questi personaggi bisogna spiegare che sono ormai quasi ignoti al pubblico, bisogna spiegare chi siano. Ecco, ci sono documenti in appendice, tra cui un documento di Adriano su questo gruppo che lui aveva fondato nel 1965. È interessante leggere i punti programmatici dell'azione di questo gruppo. Scrive lui stesso: ho cercato di costituire il gruppo Il Solstizio su basi completamente diverse, cioè basi diverse da quelle dei gruppi politici, del partito, eccetera, seguendo una nuova linea di sviluppo. Primo, sottrarre alcuni elementi non ancora rovinati dall'ambiente al giro vizioso della, virgolette, politica, cioè delle chiacchiere, del velleitarismo, del dilettantismo, dare loro un orientamento solido ponendo l'accento su una unità di impostazione politica, ideologica, storica, estetica, che crea una visione del mondo è perciò uno stile e un comportamento interno. Terzo, educare a un certo contegno serio e disciplinato. Quarto, concentrare l'attenzione di questi elementi su obiettivi di preparazione, addestramento e formazione ben limitati e determinati, ossia veramente raggiungibili. Quinto e ultimo, costituire dei quadri efficienti e organizzati come non sono mai esistiti nel nostro ambiente dal 45 fino ad oggi, e quali basterebbero per avviare un grande movimento giovanile. Ecco, è un'azione molto importante, molto interessante, che Adriano ha cercato di svolgere, naturalmente senza poi avere grandi risultati. Ma per dire che la sua azione non si limitava allo scritto o alla conferenza, ma anche alla preparazione pratica di giovani e anche a campeggi, a escursioni, ascese in montagna e così via. E tra la notevole opera culturale di Adriano Romualdi, tra le cose che vanno segnalate, c'è il recupero e la riproposizione in quegli anni, anni 60, del pensiero di Julio Sevola. E ricordo che il suo volumento Julio Sevola, l'uomo e l'opera, uscito nel 1968 in occasione dei 70 anni, compleanno di Evola, è il primo scritto, il primo in assoluto scritto organico sul pensiero di Evola, e che è stato apprezzato dallo stesso Evola. Lo posso dire io, perché io a mia volta, alla fine degli anni 60, ho fondato un centro studi evoliani a Genova, che ho operato per diversi anni, e ricordo che Evola è morto nel 74, lui stesso raccomandava la lettura di questo libretto di Romualdi come l'unica opera che avesse veramente compreso il suo pensiero. In queste lettere ricorre talvolta il nome di Evola, e soprattutto alcune opere di Evola, Gli uomini e le rovine, un'opera politica che, ricordo, è l'unica opera di Evola che abbia una prefazione. E questa prefazione è del comandante Junio Valerio Borghese, prefazione che è stata conservata ancora oggi fino all'ultima edizione delle Mediterranee. Ecco, Degli uomini e rovine dice nella prima lettera di questo epistolario: caro Emilio, ti ringrazio dell'impegno che desideri assumerti per Gli uomini e rovine. Non starò a ripeterti i pregi del libro, mi basta dirti che io lo considero fondamentale per inquadrare una quantità di problemi, una specie di manuale della politica, e perciò molto utile, specie per i nostri elementi giovani, che sono quasi tutti dei principianti. E più avanti, di fronte a qualche perplessità dell'amico Emilio, di fronte agli uomini e alle rovine, precisa. E adesso trovo il punto. Adesso non riesco a trovare il punto, ma il concetto di Romualdi è che l'amico Emilio, come forse altri lettori, si sono trovati un po' disorientati dalla lettura degli uomini e rovine. Perché? Perché non è un manuale pratico, cioè Evola non dice che cosa fare dal punto di vista pratico. Evola, ricorda Romualdi, si limita a dare delle indicazioni di principio. Gli uomini e rovine non è un manuale per l'azione politica immediata, è un manuale di principi a cui tenere fede, avere come punti di riferimento molti precisi. Anche perché Evola non ha mai dato delle indicazioni pratiche di lotta politica, ha dato delle indicazioni spirituali, o anche politiche, ma a un livello piuttosto elevato. Poi sta a noi cercare di intenderlo non fraintenderlo, ecco, diciamo, come qualcuno talvolta ha fatto. Un altro punto importante di queste lettere è quello che successe in quegli anni. I meno giovani qui presenti in parte forse avranno vissuto, cioè la stagione del 68 e del 69. Il periodo della contestazione, su cui devo dire che ancora adesso nel nostro ambiente c'è un po' di confusione. Ora, dato che io ho vissuto in prima persona questa stagione, e do la mia interpretazione, che è la stessa di Adriano Romualdi, o era la stessa di Evola. Effettivamente, gli inizi della cosiddetta contestazione rappresentano una rivolta generazionale, che poteva avere degli spunti interessanti. E l'Italia dei giovani di quegli anni, 67-68, era ancora un'Italia, come dire, un po' ammuffita, un po' democristiana, ecco, diciamo. Ancora impastoiata in regole molto vecchie. Mi riferisco alla libertà sessuale, la libertà che adesso diamo per scontata tutti, la libertà di comportamenti nel cambio sessuale, cioè la libertà di uscire, la libertà di cosa. L'Italia, fino a quegli anni, ecco, un giovane era ancora impastoiato in regole molto molto strette, direi ormai superate, senza dubbio. Ma questo non lo dico da un punto di vista progressista, io non sono un progressista, lo dico per un dato di fatto. Cioè, nei paesi nordici, ad esempio, paesi anche non necessariamente progressisti, una certa libertà era sempre stata considerata, anche nel campo sessuale, lo scrive lo stesso Evola. C'è un famoso, un articolo poco noto di Evola che parla delle donne europee che lui ha conosciuto negli anni prima della guerra, fa una categoria di donne, le anglosassoni, le tedesche, le ungheresi, eccetera, e fa una categoria di personaggi in base ai comportamenti, quelli che lui Evola ritiene siano più consoni a un'etica tradizionale. Elogia il comportamento, ad esempio, non delle anglosassoni, che giudica ipocrita, ma delle nordiche, diciamo tedesche, perché sono improntate a una certa serietà e libertà contemporaneamente, libertà e serietà, cioè libertà nella serietà. Ecco, è quello che forse i giovani del 68 volevano raggiungere, tornando al discorso originale, e ci riuscirono in parte. E ben presto di questo movimento che nasce come rivolta generazionale nelle università, però si impadroniscono i partiti di sinistra. E questo non fu compreso da certe frange della nostra destra, specialmente a Roma, e queste lettere di Romualdi lo testimoniano. E ci furono gruppi e corpuscoli anche extraparlamentari o anche provenienti dagli ambienti del movimento sociale, della Giovane Italia, del FUAN, che si schierarono con la contestazione, occupando le università, distruggendo anche laboratori, ambienti, eccetera. E Adriano Romualdi stigmatizza questo comportamento, come stigmatizza anche Evola del resto. E arriva alla conclusione che, diciamo, la propaganda degli avversari era riuscita, diciamo, col suo lavorio interiore a scavare un cuneo anche all'ambiente, al nostro ambiente. Dall'altra parte, peraltro, cioè al tempo della prima segreteria Almirante, non restava nient'altro che una reazione fisica, occupare per rivalsa certe facoltà, la famosa occupazione di legge che avvenne nell'autunno 68 a Roma, poi intervenne la polizia. Questa occupazione, dice, partecipò anche Adriano Romualdi, dice, non perché io approvassi l'occupazione in se stessa, ma perché volevo dimostrare a me stesso di non avere paura. Non avere paura a correre un rischio fisico, perché si correvano dei rischi fisici in quell'epoca.
epoca si poteva essere bastonati, si poteva essere malmenati dagli avversari o dalla polizia. Questa facoltà poi sarà sgombrata dalla polizia e lo stesso Adriano Romualdi fece un giorno in prigione. Ma lui vuole dare una dimostrazione che quando si trattava eventualmente di menare le mani non si tirava indietro, pur essendo un intellettuale. E poi come andarono a finire le cose nel 68 poi si vide successivamente. La riforma dell'università alla fine del 1969 portò l'apertura e l'apertura di tutte le facoltà a chiunque avesse un diploma, lo svilimento degli studi, il decadere della cultura e si arriva alla situazione attuale in cui, diciamo, io parlo adesso delle facoltà letterarie, io sono laureato in lettere, mi sono laureato nel 69. Ecco, il livello di uno studente universitario di lettere attuale è inferiore al livello di un liceale di quell'epoca. Lo so, lo parlo per esperienza, diciamo. Non so, nel campo delle lettere latine, ad esempio, non conosco più nessuno che sia in grado di tradurre un testo così sul momento. Parlo di laureati, ecco, diciamo, in latino. La contestazione ha portato allo svilimento degli studi e ha portato poi al terrorismo. Al terrorismo, le Brigate Rosse, a tutto quello che voi sapete. E Adriano Romualdi questo in un certo senso l'aveva predetto già in queste lettere. Il campo degli studi di Adriano Romualdi si amplia, è molto ampio. Si occupa di filosofia, ricordo la sua monografia su Nietzsche, soprattutto l'analisi della volontà come di potenza, l'opera lasciata inedita da Nietzsche, in frammentaria, che lui ricostruisce, Adriano Romualdi sapeva perfettamente il tedesco e sposò, e lui si è sposato 2 anni prima di morire con una ragazza tedesca che lavorava alla biblioteca germanica di Roma, e ne ebbe poi 2 figli, e lui dai testi originali di Nietzsche ricostruisce quest'opera, La volontà come potenza, che considera una specie di testamento di Nietzsche, molto importante. Un altro campo degli studi che io reputo molto interessante perché rientra nei miei stessi interessi è quello degli studi indoeuropei. Gli studi indoeuropei. Già escono degli articoli nella rivista Ordine Nuovo, Romualdi collabora alla seconda serie della rivista Ordine Nuovo, che esce tra il 1970 e il 71, con uno studio, ad esempio, sulle origini dei latini, molto, molto importante. E soprattutto con un ampio saggio introduttivo, sono più di 100 pagine, all'opera di Günther, La religiosità indoeuropea, uscito nel 1971 per le edizioni di Haar, e poi successivamente ristampato negli anni, ancora adesso disponibile, insieme ad altri scritti diciamo, legati al mondo indoeuropeo. E questo è l'ambito degli studi indoeuropei, ripeto, forse più. Dal punto di vista mio personale ritengo forse più importante di Adriano Romualdi, anche perché oggi, e lo dico per esperienza, mi sono occupato anch'io un po' di questi studi, almeno in Italia, sull'onda dei paesi anglosassoni, non in Francia devo dire, gli stessi studi indoeuropeistici sono considerati politicamente scorretti. Oggi quasi, dovete sapere, non si può più quasi parlare di indoeuropei. È considerato, non so come parlare di nazismo, roba del genere. Cioè, secondo una corrente oggi prevalente anglosassone, gli indoeuropei come razza, come etnia non sono mai esistiti, sono esistiti tutt'al più come lingua. C'è questa tendenza. per fortuna, tendenza, diciamo, combattuta da valenti studiosi che sono soprattutto in Francia. E poi, ricorderò poi gli studi famosi, importanti di Dumézil in campo indoeuropeistico. E in Italia, peraltro, abbiamo avuto importanti studiosi a cui si rifà lo stesso Romuald, Giacomo Devoto, autore di importanti opere sugli indoeuropei. Una è stata ristampata di recente dalle edizioni di Ara, Origini indoeuropee, un volumone che costa 60 euro. Ecco, questo è un altro filone degli studi. Un altro filone degli studi di Adriano Romualdi è quello della rivoluzione conservatrice tedesca. E tra le opere che lui non riuscì a portare a termine, diciamo da vivo, e che sono state pubblicate postume, c'è ad esempio uno studio che ne ho portato una copia lì sul tavolo, intitolato Correnti politiche e ideologiche della destra tedesca dal 1918 al 1932. È il periodo della cosiddetta rivoluzione conservatrice, cioè tutti quei fenomeni, quelle correnti che hanno agito in Germania da destra, a destra nel senso migliore del termine, dalla fine della prima guerra mondiale all'avvento del nazionalsocialismo, e che lo stesso nazionalsocialismo ha in parte combattuto. Ha combattuto perché era una corrente che era a destra, diciamo, del nazionalsocialismo. In parte ha assorbito alcuni suoi elementi. Lo stesso Julius Evola fu vicino a queste correnti della rivoluzione conservatrice. Anzi, Evola si colloca benissimo tra gli autori della rivoluzione conservatrice italiana. Ecco. Poi Evola, per motivi di sua opportunità, decise a un certo punto della sua vita di collaborare anche con le autorità nazionalsocialiste. E ho portato, ad esempio, lì una copia sul tavolo del diario 43-44 di Evola, è molto interessante, perché dopo l'8 settembre 1943, tra i pochissimi italiani che si trovarono al quartiere generale di Hitler a Rastenburg, c'era Evola, c'era Preziosa, Evola e pochi altri, c'era Vittorio Mussolini, prima ancora che venisse liberato il ministro Mussolini da Gran Sasso. Evola decise di collaborare a un certo punto con le autorità nazionalsocialiste, ma la sua formazione era però di carattere un po' diverso. Ecco, diciamo. Evola ha espresso anche delle critiche, ha approvato certe posizioni del nazionalsocialismo, ma ha fatto anche delle critiche che lui espone nel libro Il fascismo e il Terzo Reich, visto da destra, diciamo. Però, ecco, la posizione di Evola sono all'interno di questa cosiddetta rivoluzione conservatrice, che Adriano Romualdi analizza attentamente in tutte le sue correnti, perché esistevano molte correnti all'interno di questa cosa. Queste lettere testimoniano anche le difficoltà che il nostro Adriano ebbe per pubblicare i suoi libri, perché esistevano allora diversi editori di destra, che adesso non esistono più. Ma anche con questi editori di destra bisognava combattere per fare accettare certe idee. Questi epistolari, ad esempio, testimoniano i contrasti con l'editore Volpe. Qualcuno di voi avrà sentito nominare, adesso l'editore Volpe è morto nel 1984 e la casa editrice non esiste più. L'editore Volpe, che è figlio del grande storico Gioacchino Volpe, storico del Medioevo, era un imprenditore, era un ingegnere, ma con simpatie nei confronti del movimento fascista, che decise a metà degli anni 60 di fare una casa editrice che pubblicasse testi di destra, l'edizione di Volpe, appunto. Però queste edizioni erano inficiate un po' dall'orientamento dell'editore, che era, diciamo, prevalentemente cattolico. Ecco, nonostante questo atteggiamento diciamo cattolichizzante, l'editore Volpe pubblicò diverse opere di Evola, che non era cattolico. Il Rovina, ad esempio, è stato pubblicato proprio da Volpe, ma fece difficoltà a Adriano Romualdi per la pubblicazione di certe opere. Si rifiutò di pubblicare il suo libro su Nietzsche, ad esempio. E questa corrispondenza mostra la dialettica molto aspra, talvolta, tra Adriano e l'editore. Dietro le quinte nessuno di noi poteva immaginare queste cose, ecco, queste polemiche che avvengono anche nel nostro mondo editoriale. L'editore Volpe si rifiutava di pubblicare Nietzsche perché era anticristiano. Tutti sanno che Nietzsche non è un autore cristianeggiante, ma un classico, diciamo. Nietzsche non si può censurare. Fatto sta che poi Adriano dovette trovare un altro editore. L'editore Volpe si rifiutò di pubblicare, per motivi invece diversi, cioè politici, le ultime conversazioni di Hitler a Berlino assediato, che Adriano gli propose, traducendo testi allora inediti, le ultime conversazioni a Berlino assediato nel bunker, che poi uscirono per altro editore, Edizioni di Arte. L'assedio di Berlino, ecco, quindi c'è tutto il resoconto dell'assedio di Berlino, ma anche lì un editore di destra non volle pubblicarlo. Peraltro l'editore Volpe e Adriano Romualdi naturalmente hanno avuto il merito in quell'epoca di pubblicare una serie di opuscoli di pochissimo prezzo, costavano 200-300 lire, all'epoca stiamo parlando del 67-68, della cosiddetta collezione Europa. Una serie di testi che divulgavano per la prima volta nel nostro ambiente autori come André La Rochelle, lo stesso Evola, Günther, De Gobineau e altri autori, diciamo, controcorrente, ecco, soprattutto André La Rochelle, ecco. E furono pubblicati, devo dire, questi dall'editore Volpe. È la collezione Europa, di cui si parla molto in queste lettere, perché l'amico a cui scrive, Emilio Carbone, fu un abile diffusore di questi opuscoli, un grande diffusore. Io stesso li comprai da lui. In queste lettere compaiono poi nomi di personaggi noti o meno noti, alcuni sconosciuti, altri destinati poi a avere molta importanza. Ricorderò Gianno Acame, ad esempio, che è molto citato in queste lettere, non sempre positivamente. È ricordato Carlos Burlati, che è l'autore, lo pubblicò l'editore Volpe, il primo libro sulla Guardia di Ferro, uscito nel 1970, Codreanu e il Capitano. Carlos Burlati, amico di Adriano Romualdi e amico di Emilio Carbone, che è uno dei pochi ancora viventi, diciamo, e ancora fa attività positiva qui in Piemonte, visto che abita ad Acqui Terme e fino a poco tempo fa è stato assessore alla cultura in un partito di centrodestra, favorendo le nostre tematiche e i nostri ambienti, e ancora a mani in pasta, diciamo, ad Acqui Terme. Acqui Terme, che è uno dei pochi comuni che nelle ultime elezioni comunali ha mantenuto una giunta di centrodestra. Io personalmente, e concludo, potrei parlare ancora per molto tempo, ma concludo sperando poi di avviare un dibattito, io personalmente non ho conosciuto Adriano Romualdi. Ci siamo scambiati una lettera. Alla fine del 1969 proposi di collaborare, mandare una collaborazione all'Italiano, la rivista che ho citato prima, e inviai una recensione di un'opera di Evola, cioè Metafisica del Sesso, che infatti fu accolta e pubblicata, anche se Adriano poi non mi scrisse, non rispose alla mia lettera. Successivamente, dato che io con questa rivista io ho continuato a scrivere ancora fino al 1976, nel 1971 uscì il resoconto di una spedizione che io feci nella Valle delle Meraviglie, che si trova oggi in Francia, era territorio italiano fino al 1947, si tratta di una zona ad alta quota dove ci sono migliaia di incisioni rupestri attribuibili agli antichi liguri, su cui ho fatto diversi studi. Ecco, pubblicai un articolo sull'italiano con una fotografia che io di un graffito che io riproduco qui nel libro, di uno svastica primordiale, definivo così, in un punto molto poco accessibile della valle, diciamo. Questo graffito io non l'ho trovato riprodotto in nessun libro, da nessuna di tanti libri che sono usciti nella Valle della Meraviglia. Adriano Romualdi fu colpito da questa immagine e mi scrisse una lettera appunto per commentarla. È l'unica lettera che io ho ricevuto da lui, che purtroppo ho perduto, ecco, diciamo. In appendice però al libro io ho voluto pubblicare questo mio articolo e la foto. Per concludere ricordo che questo volume reca un'introduzione di Alberto Lombardo, un giovane avvocato di Chiavari che è uno dei pochi studiosi di Adriano Romualdi e che già ha fatto la prefazione di altre opere di Romualdi, ad esempio quello sulle correnti politiche della Germania, della nazione conservatrice, e che ha in appendice al libro ha compiuto una raccolto la più ampia bibliografia che esista di Adriano Romualdi, cioè ci sono tutte le opere maggiori e minori di Adriano Romualdi e anche tutti gli scritti che sono usciti fino adesso su Adriano Romualdi, quindi è la bibliografia più completa. E infine ricordo che in questo volume sono contenute alcune foto, alcune immagini dello stesso Adriano assolutamente inedite che ci sono state fornite dalla sorella Marina Romualdi. Io ho concluso, vi saluto e ringrazio.
Se qualcuno vuole fare qualche domanda
anche su altri argomenti.
Ti do il...
No, posso parlare così. Tu dicevi prima che Romualdi prevedeva la dissoluzione del partito di destra ed era una previsione abbastanza facile, però poi parlavi del 68 dimenticando di dire che è stato un fenomeno solo italiano, cioè il 68 lungo. Il 68 c'è stato in tutto il mondo,
sì.
Ma un 68 che finisse 10 anni dopo, come da
col
noi,
terrorismo,
diciamo. Nel terrorismo, è stato un fenomeno solo,
sì,
nostro.
Sì, quello sì.
E questo però era prevedibile ai tempi di...
Non era prevedibile né da me, che ho vissuto quel periodo, né dallo stesso Adriano, perlomeno, anche se... qualche avvisaglie c'erano, diciamo, si potevano cogliere in certi episodi di violenza che avvennero in certe università. E ricordo che anche le Brigate Rosse si sono costituite proprio nel 1969, cioè la prima riunione di Curcio, che mi sembra sia avvenuta in un paese della Liguria, cioè la prima riunione, se ricordo bene, che si costituì risale a quegli anni. Però, ecco, diciamo, tutto sommato non era prevedibile, anche se devo ricordare che uno spartiacque storico essenziale e che apre la stagione del terrorismo è Piazza Fontana. 12 dicembre 1969, e che capita, diciamo, in pieno 68, almeno per quanto riguarda l'Italia. Poi noi possiamo discutere che cosa sia successo veramente a Piazza Fontana, ma il fatto sta che quello è un segnale di un cambiamento che si avverrà poi gradualmente sempre peggio, ecco, di strage in strage, di terrorismo in terrorismo.
Sì, è la dimensione italiana che è curiosa.
Sì, diverso dalla Francia o dall'America.
Se usi magari il microfono, visto che è registrata. Grazie.
Volevo chiedere se esistevano dei rapporti di Adriano Romualdi con il centro studi Ordine Nuovo, col movimento politico successivamente.
Sì, e queste lettere appunto possono ricostruire e rispondere a questa domanda, infatti, da queste lettere. I rapporti ci sono stati soltanto con il centro studi Ordine Nuovo, cioè quello di Pino Rauti. Non c'è nessuna traccia di rapporti con il movimento politico Ordine Nuovo. E per quanto riguarda l'Ordine Nuovo di Rauti, devo precisare peraltro che, come risulta dalle lettere, i rapporti si fanno abbastanza stretti, ma solo dopo il ritorno del movimento sociale di Rauti, che avviene nel dicembre 69. Avviene nel dicembre 69. Tant'è vero che Adriano collaborerà alla rivista Ordine Nuovo nella sua seconda serie, che ebbe soltanto breve vita, 1970-71, non prima. Si accenna ad Ordine Nuovo prima del rientro nel movimento sociale, però in genere sono parole di critica, diciamo, perché Adriano Romualdi non ha soltanto parole di critica nei confronti del partito, ha parole di critica anche nei confronti dei movimenti extraparlamentari di quell'epoca che agivano a Roma. Anzi, dice che sono inconcludenti e che, diciamo, se dovessero pigliare il posto, tutto a caso, per qualche motivo del movimento sociale italiano, combinerebbero ancora meno del partito, diciamo. Quindi ha critiche per il partito, ma ha critiche anche per i movimenti, diciamo. Perché semplicemente ha conosciuto le persone di che ne facevano parte. Del resto, pensiamoci bene. Ad esempio, io ho conosciuto bene Pino Rauti. Ho seguito tutta la sua evoluzione politica nel corso degli anni. All'inizio, quando ero molto giovane, diciamo quasi di ammirazione, e alla fine di grande delusione. Perché non ha combinato niente. E quando per un breve periodo ha avuto in mano il partito, siamo nel 1990, se non ricordo male, in cui avrebbe forse potuto cambiare qualcosa. Chi non lo ricordasse, Pino Rauti ha preso la direzione del partito tra un Fini e l'altro, diciamo. C'è stato Fini, ha preso dopo Almirante, poi c'è stato un momento in cui è stato messo in minoranza nel 90, è stato segretario, ma è durato pochissimo, neanche un anno la segreteria, ma non è riuscita a combinare niente. E anche dopo, siamo anni più recenti, e con i gruppuscoli o i partitini che lui ha creato, non è riuscita a combinare niente. E anche questo, in un certo senso, lui l'aveva previsto. Esistita però una collaborazione soprattutto dal punto di vista culturale, cioè lui scriveva articoli per la rivista e teneva conferenze. Ecco, diciamo.
Qualcun altro che vuole intervenire?
Sì. Non ci arriva.
Buonasera. E volevo fare una domanda. Nel marasma, nel vuoto, tabula rosa d'oggigiorno, quali prospettive per una... Cioè, terribile questa domanda, forse, per una destra che non sia quella che, alla quale purtroppo siamo stati obbligati a giocare. Grazie.
No, purtroppo, essendo molto realisti, in questo momento non c'è, dal punto di vista politico, non c'è nessuna prospettiva, nessun genere. Dal punto di vista organizzativo, ad alto livello. Quindi, che cosa resta da fare, diciamo? Resta da coltivare, se possibile, come sta facendo Casa Pound, questa realtà militante, diciamo, che si manifesta in maniera apprezzabile da vari punti di vista. E continuando a prepararsi e a far preparare i più giovani in un certo senso, facendogli conoscere certi testi, facendogli leggere, facendogli avvicinare una certa visione del mondo. Non ci resta altro, dal mio punto di vista. Che era poi già molti anni fa il punto di vista anche di Evola e di altri importanti personaggi. E siamo in un periodo di, non so, di lunga transizione.
Nell'avere un'anomalia italiana rispetto al resto d'Europa, dove non... Io vedo banalità, elezioni, parlavo prima, tutto il resto d'Europa c'è un senso di, forse, di rivolta. Qui niente, nulla. Solo Berlusconi, sì, decaduto, non decaduto... strappamenti di lacrime per quello che vediamo a reti unificate.
Sì, diciamo che l'anomalia italiana continua, ecco. Dopo il 68 il terrorismo continua sotto altri punti di vista. Diciamo che il potere anonimo, diciamo, è riuscito nel suo intento, ecco, di annientare quelle possibilità che esistevano, quelle poche possibilità politiche che esistevano a un certo ambiente, fare tabula rasa. E non rimane altro quel poco che ho detto, insomma. È un'anomalia italiana, certo. Non che altri paesi stiano molto meglio, però ci sono paesi che stanno meglio, ecco, sicuramente, non so, basta, non so, anche in Francia si sta meglio, ecco, diciamo, come ambiente, come possibilità, in Francia, in Austria, in Ungheria. L'Ungheria è un paese ammirevole, diciamo, dal nostro punto di vista.
Senti, ma la domanda le voliamo. Tu dicevi prima che Volpi boccia degli scritti di Evola, poi
di Adriano.
Per questioni confessionali. Però la domanda è questa: secondo te è possibile costruire una destra che non riesca a tenere conto dei principi che noi riteniamo fondanti dell'Occidente, come l'idea di persona, che è un'idea cristiana, e l'idea del diritto in senso scolastico? È possibile fare concretamente qualcosa di diverso da queste, partendo da principi diversi da questi?
Scusa, perché, che tipo di studio hai fatto?
Io ho fatto l'Accademia in Belle Arti e poi teologia, dopo filosofia.
Ho capito. Se parli di diritto, è il mondo romano.
No, aspetta, scusa, non voglio contestarti, però il diritto latino è differente da quella concezione tommasiana del diritto pensato come ordinamento della ragione per il bene comune, cioè quel diritto che presenta l'idea di persona, che è conciliare, sì, che viene fuori da Nicea e da Costantinopoli. Ecco, io conosco poco il pensiero di Evola, in modo frammentario mi interessa molto, però mi chiedo se realisticamente si può immaginare una destra che possa far venire fuori oltre da queste due concezioni che sono fondanti dell'Europa.
No, noi possiamo benissimo accettare queste condizioni, anche se non sono strettamente indispensabili. Una destra voglia essere abbastanza ampia, diciamo, globale un certo ambiente, deve tenere conto senz'altro di queste posizioni. Ma lo stesso Adriano Romualdi, adesso io, se dobbiamo dare retta poi, perché anche queste sono lettere personali, quindi può darsi che qualche volta non abbia ragione Adriano quando fa certe affermazioni. L'intento di Adriano, almeno lui lo dice, non voleva essere anticristiano. Sto parlando di Nietzsche, cioè Nietzsche è un classico, quando dice certe cose per forza bisogna pubblicarle, ecco, ma Adriano non era cattolico, Evola non era cattolico, però Evola, soprattutto forse più di Adriano, è stato letto ed è letto dai cattolici, vuol dire è stato in parte accettato. È possibile senz'altro una conciliazione in nome di certi principi, su questo non c'è il minimo dubbio. L'editore Volpe forse peccava di eccessivo un po' bigottismo, ecco, diciamo, a differenza del padre Gioacchino, che era un po' diverso, lo storico Gioacchino. La parentesi, poi Adriano nelle lettere prende in giro un po' l'editore Volpe, perché una figlia dell'editore Volpe aveva sposato un famoso attore, adesso dirò il nome perché è ancora vivo, vecchissimo ma ancora vivo, ma abita in Sudafrica, ebreo, cioè Foa, Arnoldo Foa. Una figlia di Volpe aveva sposato Arnoldo Foa.
C'è di peggio, la figlia di Raul che
ha sposato
Alemanno.
Ah beh, peggio di Foa, sì. Sicuramente, sì, sì. Su questo siamo d'accordo. Ecco, parlavo prima di Rauti facendone anche una critica, ma Alemanno viene dalla scuola di Rauti, era un rautiano, abbiamo visto che risultati ci sono stati.
Ha pagato anche con la separazione.
Se non ci sono altre domande, chiuderemo.
Ah sì, ricorda che il libro...
Sì, il libro, il banchetto è ovviamente a disposizione in vendita. Ci sono altre domande? Grazie a tutti, allora buonasera.
Ciao, buon viaggio.
Come si elimina il microfono?